presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che ne sanno, ma quelle che ne sanno sempre un po' più degli altri. Quelle che conoscono la pizzeria a Milano dove la margherita costa ancora 3 euro. Quelle che sanno l'ora e il giorno in cui in quel cinema ridanno quel film introvabile. I saldi fuori stagione con abiti regalati. Quelle che hanno presenziato dal vivo a dichiarazioni storiche, che si sentono regolarmente con l'amico che a tutti gli altri non risponde neanche ai messaggi, che hanno avuto la ricetta originale della caprese da Peppino di Capri. Questo venerdì 13 febbraio è tutto per voi, in anteprima, prima che lo sappia il resto del mondo.
Cioè la caprese da Peppino di Capri? Ma dai!
Vabbè. A me piace molto Peppino di Capri.
Champagne.
Champagne. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno Cinzia Poli, come sei frizzante il venerdì, ti prepari al fine settimana?
Tutta una bollicina. Volevo dirti che tra quelli che ne sanno più degli altri ci sei anche tu.
L'avevo capito, però la pizza 3 euro io non so dove si
trova. Quella ieri ho incontrato un mio amico che mi ha detto: ma dai, sei lì, lavori lì vicino, ma qua c'è la pizzeria dove la margherita ancora 3 euro. Io ho detto,
e dov'è?
Non lo so.
Ma fatelo dire!
Deve essere qui, MacMahon, però...
Mentre io chiamo Peppino di Capri per sapere
la ricetta della caprese. Chiedigli anche quella della torta caprese.
Ah, buona quella.
Cioccolatosa.
E mandorle?
No, non credo. Oh, sì, o forse sì.
Adesso guardo la ricetta.
Ah, sì, hai ragione, forse è quella con le mani.
Io
non ce l'ho una ricetta per... No, quella ve la faccio un giorno, magari per il mio compleanno, il mese
Quale
prossimo.
Torta?
Quella con le mandorle e il cioccolato. Quella la so fare
buona.
Molto bene.
Preparata con mandorle e cioccolato fondente, sì, uova, burro.
Quella, la so fare.
Quella che ci vuole la mattina, buona.
L'importante è la mattina e non fare quello che ho fatto io 5 minuti fa, ovvero mettersi in bocca una manciata di mandorle avanzate trovate nel cassetto.
Con la polvere anche.
Esatto, che mi hanno veramente reso la gola un po' così. Aspra.
Vabbè, ma adesso io ti faccio compagnia con un brano, poi qualche segnalazione.
Sì, e poi iniziamo.
Iniziamo piano piano. Beh, insomma, con le segnalazioni altro che iniziamo.
Buon venerdì 13.
Buon venerdì. No,
non era questa che avevamo pattuito.
No.
Eccola. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking out through the backyard. We go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Everything is all right. You kiss and tell me everything's all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Preacher man, the only one who could ever reach. He was the sweet talking son of a preacher man. The only
Ma poi chi era sto figlio di un predicatore?
Non è chiaro, ma infatti non è chiaro che fosse il figlio del predicatore. Va bene, oggi dobbiamo partire da dei coccodrilli perché sono mancate delle persone fondamentali. E uno era...
Sono morte?
Sono morte, okay. Se ne sono proprio andate da questo mondo terreno. E uno è Dario Antisari, insomma, ma molti se lo ricorderanno per il Reale Antisari, il volume di filosofia di storia del pensiero occidentale. Oggi c'è su molti quotidiani un ricordo della sua, insomma, importanza come filosofo. Lo leggo dalla pagina della Cultura di Repubblica, firma di Roberto Esposito. Destò non poca meraviglia quando nel febbraio del 2002, in un'aula gremita di autorità accademiche, professori e studenti dell'Università di Mosca, fu solennemente conferita la laurea honoris causa a Dario Antisari insieme a Giovanni Reale. Meraviglia non per il rilievo culturale da tempo riconosciuto dei due autori tra i maggiori storici italiani della filosofia, come dimostra il loro manuale che ha formato generazioni di studenti, ma perché in quello che era stato il tempio del dogmatismo marxista veniva premiato in Antisari un intellettuale che per tutta la vita si è battuto contro i dogmi e a favore della libertà di pensiero. È mancato 86 anni, questo filosofo libero e irregolare, difficilmente ascrivibile a una scuola di pensiero o a un fronte ideologico. Nato nel 1940 a Foligno e laureato nel 63 a Perugia, Antisari ha studiato presso varie università europee, tra cui Vienna, Münster e Oxford. Dopo aver insegnato a Roma, Siena, Padova, è stato per lunghi anni professore di metodologia delle scienze sociali alla LUIS, dove ha ricoperto l'incarico di preside di facoltà. Anche la politica se ne è accorta, soprattutto quando alla nascita della cosiddetta Seconda Repubblica il berlusconismo vincente ha cercato di attrarre nella propria orbita una serie di intellettuali poi entrati in Forza Italia. Colpisce positivamente che Antisari, pur interno alla cultura politica liberale, non sia stato tra essi. Colpisce perché attesta la sua coerenza intellettuale che lo ha sempre portato a non schierarsi a favore di partiti presi e ideologie bloccate, conservando una sorta di riserva mentale a favore delle ragioni degli altri. Un atteggiamento che gli proveniva, oltre che da una naturale tendenza alla tolleranza, dai suoi studi orientati a un relativismo scientifico che potremmo definire forte, nel senso che non ha nulla in comune con l'indifferenza o il disimpegno. Allievo di Karl Popper, ha favorito la diffusione del suo pensiero in Italia, non solo promuovendo con l'editore Armando la pubblicazione della sua principale opera, La società aperta e i suoi nemici, ma scrivendo egli stesso apprezzate monografie sull'epistemologo austriaco. Da lui ha appreso la lezione di libertà intellettuale che ha fatto propria. Alla sua base vi è un'epistemologia aperta, come la società cui guardava il suo maestro, che esclude ogni presupposto inverificato. Il sapere procede non lungo una linea già tracciata dalla fede o dalla ideologia, bensì per congetture e confutazioni che non escludono l'errore, anzi vedono in esso un passaggio necessario attraverso cui pervenire a risultati più maturi, ma sempre modificabili. Benché in genere il pensiero di Antisari venga ascritto alla filosofia analitica, in realtà il suo metodo non si distanzia troppo dall'ermeneutica continentale, come quella di Gadamer. Per entrambi, la comprensione è il frutto di una ricerca, senza fondamenti assoluti, destinata a trasformarsi nel corso del suo sviluppo. La ragione per essere pienamente umana deve essere non solo fallibile, ma sempre pronta a mettersi alla prova. Questo è l'insegnamento che possiamo trarre dal suo ultimo libro, intitolato sintomaticamente «I dubbi del viandante». Oggi, quando si riaffacciano nuovi dogmatismi e intolleranze politiche, religiose e culturali, il suo pensiero ha certamente qualcosa da dirci.
Libro? No. Era una retrospettiva, era un coccodrillone.
Sì, un coccodrillone. L'ultimo forse, I dubbi del viandante, di Rubettino.
E con tutti questi dubbi, guerre, l'Europa che vuole diventare una fortezza.
Questi sono i Simple Red?
Sì, la canzone si chiama Jericho. Lui va sotto proprio le mura, no? Dice, si mette a urlare sotto le mura. Listen, boy.
boy. I'll tell you a thing. I'll make you a career in the business I'm in. I'll make you rich. I'll make you a toy. I'll make you turn over into my little boy. You see, I'm born somewhere. I don't know what I'm gonna do when I get. Your only inspiration and your only meaning. You must think that all I do is spend my time making pretty pictures of you. You can fall when I will climb, but I'll be falling over just by having you in my mind. And that cry,
oh, listen to them.
A ball inside a Jericho wall.
And that fire,
oh, twisted through them.
If you ain't rich, then you won't go to the ball.
Having mercy and licking of love and moving through your ocean like I've never had enough.
You see,
you ain't all I want. You're everything and more that I have ever hoped for. But you must think that all I do is spend my time making pretty pictures of you.
You can fall.
Che voce che ha lui, mamma mia.
Ma non avevo colto il significato anticapitalista del pezzo.
Ma c'è tutta una cosa dentro su resistere, collaborare, tutta una roba complicata.
Ah, vedi?
Ma era tutto un disco, c'era Money to Tight Mansion,
anche
no?
Anche quella, sì, su questa gli assomiglia un po', Money mamma to Tight Mansion. Va bene, veniamo alla seconda segnalazione e purtroppo il secondo coccodrillo, perché ci ha lasciato anche un autore a te caro,
sì.
Cees Notenboom, olandese, scrittore, poeta, saggista, viaggiatore. È difficile definire la più importante e la più sfuggente figura delle moderne lettere olandesi, scrive Antonio De Sortis oggi sul Manifesto. Notebohm, tradotto in più di 30 lingue, candidato diverse volte al Nobel, è morto a 92 anni l'11 febbraio scorso nella sua casa di Minorca, dove ha vissuto insomma nell'ultimo periodo della sua vita. L'ultima opera apparsa in ordine di tempo nelle librerie italiane è Pioggia Rossa, pubblicata con larghissima parte dell'opera dello scrittore olandese dalla casa editrice Iperborea e dedicata proprio alla quotidianità minorchina, un diario privato che tra agricoltura e giardinaggio pure riesce a gettare lo sguardo al di là dei muri a secco verso una prospettiva ulteriore. Basta guardare un gattino negli occhi per avere seri dubbi della reale esistenza di questo mondo. Ciò che vediamo deve pure avere una sua concretezza, eppure non si tiene, suggerisce Notebohm tra romanzi, racconti di viaggio e poesie. Ovunque accanto a noi possiamo cogliere i segni di qualcosa di ulteriore, che non scopriremo mai, ma che pure deve esistere, altrimenti non saremo così affascinati dal passato e dai suoi spettri, altrimenti non ci sarebbe la letteratura, con i suoi mille personaggi che bussano alla nostra mente come se fossero reali. Basta leggere Addio, la raccolta poetica dal titolo anch'esso eloquente, frutto strano della reclusione forzata da Covid-19, per comprendere l'invadenza di ciò che non si vede. Ora ingannevolmente normale, come la madre di soldati morti, ora di nuovo spettro, accanto a un relitto, l'irreale conosce molte persone. Chi sono questi esseri? Da quali antri sono usciti, senza un nome? Ciò che in compenso vediamo sono le vestigia. Lui ne è molto incuriosito, quando non divertito, dalla capacità del passato di rendersi incomprensibile, muto, e di lasciare le cose a testimoniare da sé. Così avviene ad esempio nel bellissimo Tumbas, pellegrinaggio sulle tombe di poeti e scrittori europei. Nato nel 1933 a L'Aia, dopo la guerra aveva trascorso alcuni anni in un seminario cattolico. Fra i monaci aveva studiato il latino. È la prima delle sue molteplici vite, infatti una delle sue dei suoi titoli è Avevo mille vite e ne ho presa una sola. Inizia a collaborare come reporter per giornali e riviste, è a Budapest nel 1956, a Parigi nel 1968. La sua esistenza a randagia coincide con gli eventi storici che segnano quegli anni. Verso Santiago, il suo scritto di viaggio forse più conosciuto, grande amore, lo ha nutrito proprio per il nostro paese, specie per Venezia, a cui pure ha dedicato un libro. Una parte non trascurabile della sua produzione saggistica, ammesso che di saggistica si possa parlare, è dedicata inoltre all'Estremo Oriente, in particolare al Giappone, di cui l'autore olandese ammirava la letteratura, ma dove più che in qualsiasi altra località trovava riassunta quella curiosa ambivalenza così poco accettata in Europa. Quanto più è profondo il senso di eternità che un oggetto emana, quanto più si è vicini a ciò che è perenne, maggiore sarà la possibilità di trovarsi a stringere un pugno di mosche. Il sacro e il vuoto talvolta coincidono. Se si considera la frequenza con cui questa ricerca e infine questa sensazione è descritta, riprodotta da Notebohm nei suoi libri, la triplice definizione di scrittore, poeta e viaggiatore appare quanto mai convincente. Tre vocazioni che agiscono spesso in sincrono. Tutto è contiguo, si vive tutti assieme, almeno secondo Says Notebohm, parenti, amici, animali, fantasmi, fra i libri e nel tempo.
Allora lo dico anch'io, il mio libro preferito.
Dillo.
Notebohm, il suono del suo nome. Ponte alle Grazie è la raccolta dei suoi scritti, il suo taccuino di viaggi in Iran, Medio Oriente, Marocco, Tunisia, tutto nei paesi arabi. Accipicchia, mi è stato utilissimo. Viaggiando, utilissimo proprio.
Profondo. Allora lo consigliamo,
sì.
Tra le opere di Says Notebohm.
Sperando che gli piaccia questa canzone.
Remember how I loved you. Remember how you cared. The spaces left between us, the distance makes me scared. Sometimes I'm led to wonder, how could we tough it out? Sometimes I'm left to worry, we could've made it out. Could've made it out. Somehow my heart keeps saying I've never loved you more. Tell me why my body's aching. Tell me who I'm living for. Remember how you loved me. Remember what we made. Despite the hurt you left me, I'd be happy if you stayed.
Bravi, I Should Have Known si chiama il brano, loro sono i Roseau.
I Roseau ci introducono ad un nuovo rischio che sta per arrivare da
un altro.
Dall'internet, anzi dalla sua parte ancora più diabolica, dall'intelligenza artificiale. Leggo da Domani un articolo di Andrea Daniele Signorelli che ci avverte: su ChatGPT arrivano le inserzioni. Molto bene. A partire dal 10 febbraio, per ora negli Stati Uniti, le inserzioni sono state introdotte nella versione gratuita di ChatGPT. Una decisione in questo senso era inevitabile. OpenAI ha chiuso l'anno in rosso per circa 10 miliardi. La situazione non è destinata a migliorare. La società di Sam Altman prevede di bruciare altri 17 miliardi nel corso del 2021. Ed è costretta a rivolgersi costantemente ai finanziatori per restare a galla. In vista di una possibile quotazione in borsa che dovrebbe arrivare nella seconda metà di quest'anno, è indispensabile presentare al mercato una strategia economica in grado di giustificare la stratosferica valutazione attuale da 500 miliardi di dollari. Quale modo migliore per placare le preoccupazioni relative ai conti di OpenAI e garantirsi un riuscito sbarco a Wall Street se non iniziare a monetizzare gli 800 milioni di utenti settimanali di ChatGPT? Da questo punto di vista, la leva pubblicitaria svolge un ruolo duplice: permette di guadagnare da quel 95% di utenti che, secondo le stime, utilizza la versione gratuita, spronandoli allo stesso tempo a passare al piano a pagamento per continuare ad avere un'esperienza ad-free. Per quanto obbligata, la mossa è comunque rischiosa. L'introduzione delle inserzioni coincide solitamente con l'inscettification, un'espressione che significa proprio andare proprio così in vacca, diciamo, delle inserzioni, coincide appunto con l'inscettification delle piattaforme, il momento in cui smettono di servire gli utenti e iniziano invece a servire agli inserzionisti a scapito dell'esperienza offerta. ChatGPT, d'altra parte, è radicalmente diverso da Facebook o Google. Il chatbot di OpenAI è un sistema con il quale instauriamo delle vere e proprie conversazioni ed è spesso considerato un consigliere o un assistente. Se un chatbot offre con sicurezza una raccomandazione, l'utente dà per scontato che si tratti di un consiglio imparziale. Introdurre dei suggerimenti sponsorizzati in questa interazione
rischia
di fare venire meno la fiducia che rende questa esperienza in primo luogo così utile. E infatti OpenAI ha optato per una strada diversa. Le inserzioni compariranno in una sezione separata e chiaramente segnalata. Se per esempio chiediamo a ChatGPT di aiutarci a pianificare una vacanza a Parigi, la sua risposta non sarà influenzata dagli inserzionisti, ma potremmo vedere in fondo alla conversazione delle pubblicità relative agli hotel in linea con il nostro budget di spesa. Anche per quanto riguarda il trattamento dati, OpenAI ha mostrato qualche cautela. L'azienda ha dichiarato che non venderà informazioni personali agli inserzionisti né renderà accessibili le conversazioni. Vabbè, grazie. I rischi comunque sono numerosi. Come reagiranno gli utenti di ChatGPT alla comparsa della pubblicità, essendo perfettamente consapevoli di potersi rivolgere in qualunque momento a uno dei tanti concorrenti che offrono le stesse funzionalità senza pubblicità come Gemini di Google? E poi ci sono i rischi per gli utenti. Come detto, le inserzioni saranno basate sugli argomenti trattati nelle chat. A differenza di quanto avviene con i social e con i motori di ricerca, le persone usano i chatbot per confidarsi nel corso di sessioni che possono durare anche ore, su ogni aspetto della loro vita professionale, privata e intima. Il valore che da ciò si può estrarre è enormemente superiore rispetto a ciò che si può dedurre dai nostri like su Facebook o dalle ricerche su Google, ma aumenta anche il rischio di fornire alla macchina informazioni che possono poi essere utilizzate a scopo promozionale. Nelle conversazioni con i chatbot gli utenti possono rivelare con leggerezza informazioni estremamente intime, i nomi dei figli per chiedere idee regalo, consigli su come affrontare un divorzio, il fatto di sentirsi molto depressi e così via. I chatbot sono in grado di conservare tutte queste informazioni all'interno di un'unica chat e di facilitare la creazione di inserzioni personalizzate mirate proprio su questi dettagli profondamente personali. È la cosiddetta economia dell'intimità, che per il suo elevato potenziale manipolatorio potrebbe entrare in conflitto con la AI Act europea, che vieta ai sistemi di intelligenza artificiale che possono utilizzare tecniche subliminali e sfruttare vulnerabilità o alterare in modo significativo i comportamenti, compromettendo la capacità delle persone di prendere decisioni consapevoli. Per quanto sia possibile disattivare l'uso dei dati a fini pubblicitari, l'esperienza ci insegna che ciò avviene raramente, soprattutto quando l'impostazione predefinita è quella che consente la profilazione. Peggio ancora, proprio mentre le big tech puntano a monetizzare la nostra intimità, l'Unione Europea, attraverso il Digital Omnibus, sta allentando le tutele che difendono i cittadini dall'invasività degli strumenti basati su intelligenza artificiale. Visto quanto avvenuto in passato con i social network, e non solo, è meglio prestare attenzione.
Ricordiamo anche Quit GPT, la campagna che propone di boicottare l'azienda creata da Altman, a cui aderisce Mark Ruffalo, un sacco dagli Stati Uniti, perché sia finanziano Trump direttamente, sono proprio loro finanziatori elettorali, sia per la questione dell'ICE che ha usato ChatGPT per trovare
e profilare
le persone, profilare tutte le persone. Ci facciamo stare un microbrano?
Ah sì, abbiamo ancora un minuto. Che meraviglia. What it is, what it is, that's what you get, that's what you get. Oh my, oh no no. Okay.
Yes, yes, y'all. Alley-oop to a windmill slam dunk. Punks will get snuffed with the funk we hand them. I stand tough in the b-boy stance and spit a freestyle that'll make you jump out your air once. From ghetto to mansion, Apple to Samsung, I jam slam whatever we drop in the anchor. I go ham with no ham on my platter, and I ain't no pig yet, they still throw their hands up. I'm cheeky with the words, but no, I don't play. And the beat on my heart make me bounce on stage. My vibration make you in your dark days part ways and get you comfy like you rockin' Nike Huaraches. Hey, so many questions we can't answer, like why the world selling fake cues for concert. You get the vibe with a belly or ballet dancer, cause this is real, no filter, raw and uncut. Bruh. Ha. Yes, yes. And you don't stop. You go on to the rhythm, you don't stop. Come on.
Sono le 6:29 e su questa musica passiamo la linea al bro Omar Caniello e alla sis Diana Santini per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo dopo con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Ci siamo dimenticati prima, nella nostra introduzione, di dire che si sta preparando la tempesta perfetta, Claudio. Perché oggi è venerdì 13, giorno così irrazionale per definizione. E domani, sabato 14 febbraio,
è San Valentino!
Tempesta di orsetti e peluche, cioccolatini.
Piovono peluche e cioccolatini. Guarda, stai già male adesso?
Sì, queste sono le mandorle di prima. Ma vediamo insomma se questa tempesta perfetta si verificherà anche dal punto di vista meteorologico.
Con Paolo Valisa, buongiorno Paolo, pioveranno orsetti?
No, beh, resteremo su piogge più tradizionali, precipitazioni più tradizionali, si tratterà di piogge e nella notte avremo un po' di neve oltre i 1200 metri, quindi tutto nella norma dal punto di vista meteorologico. Oggi partiamo con una bellissima giornata, un po' ventilato da nord sulle prealpi, sole, le temperature attorno ai 4-5 gradi le minime. Nel pomeriggio però nuvolosità in aumento a partire dal Piemonte e Lombardia occidentale, e come dicevo avremo poi delle piogge nella notte. Le temperature massime di oggi saranno gradevoli, attorno ai 13 gradi. Poi passiamo al fine settimana, quindi entriamo nel giorno di San Valentino, domani sabato. Sarà molto nuvoloso, grigio, con piogge, neve oltre i 20 metri. Verso sera vedremo i primi segni di miglioramento, con delle schiarite sulle prealpi e ingresso del vento da nord a partire dalle prealpi. Poi ci aspetta domenica una bella giornata, soleggiata, al mattino ancora vento forte da nord di montagna che scenderà a tratti fino in pianura, nel pomeriggio qualche velatura di nubi alte e le temperature massime resteranno attorno ai 12 gradi.
Bene, una bella secchiata d'acqua fredda così sulle velleità romantiche.
Vabbè, dai.
Degli ultimi rimasti.
Magari fa anche calduccio, no?
Chissà.
Chi lo sa, magari fa più romantico.
Mano nella mano. Va bene, grazie mille Paolo Valisa e buon fine settimana.
Buon San Valentino anche a lei,
anche
Paolo.
Anche a lei e a tutto il centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori di Varese.
Grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
E allora, canzoni d'amore.
D'amore.
Sì, cos'è che fai San Valentino?
Io niente.
Gridi disperato il nome di lui o di lei?
Io dormo, credo.
Cherry
E alla fine tutto sto canto qua per scoprire che I was wrong, mi sbagliavo.
Ah sì?
Sì.
Succede.
L'amore è fatto così.
Fatto così.
Saper dire mi sono sbagliato.
Spesso ci si sbaglia. Invece sono andate benissimo, soprattutto le azzurre in questi giochi olimpici Milano-Cortina. Ci aprono tantissimi quotidiani. Il Corriere della Sera fa una cosiddetta finta apertura.
Sì.
Falsa apertura, perché insomma la mette in testa, la foto è quella ovviamente di Federica Brignone e anche insieme ad Arianna Fontana e Francesca Lollobrigida. Brignone eroica, Lollo regala il bis, regine azzurre, le azzurre tutte 35 anni, insomma, che grandi trionfi olimpici nelle pagine interne, eroica con la O fatta da una medaglia d'oro, è tutto vero, Brignone è d'oro, Fede trionfa nel Super G 315 giorni dopo l'infortunio, sì, perché nell'aprile dell'anno scorso era caduta malissimo nei campionati italiani in Val di Fassa, si era fratturata il piatto tibiale, la testa del pero nella gamba sinistra, è una lesione del legamento crociato ed è tornata. La leggerezza di Fede, niente lacrime, direi che ho già dato, mi è sembrato un film, dice, e poi ci sono gli abbracci con Mattarella, sorrisi e abbracci, le medaglie sono degli atleti, perché alcuni hanno cominciato a dire lei presidente che porta fortuna, vi ha detto ma no, sono loro che sono bravi.
La Stampa, anche per La Stampa, che bello avere Fede, miracolo di Fede, la vittoria che cancella il dolore. E poi le regine del ghiaccio, i pattoni d'oro di Lollobrigida, morta di fatica e la gara del cuore, straordinario trionfo bis nei 5.000, le critiche per mio figlio, ci sono rimasta male. Morta di fatica, la gara del cuore, parlano, hanno sempre anche delle espressioni interessanti queste atlete. Fontana, ancora lotto con chi ha 10 anni in meno, perché Arianna Fontana, beh, ne ha 35 anche Lollobrigida.
Sì.
Arianna Fontana non mi ricordo, ma è alla sua, sì, 35, no, anche lei.
Hanno 35 anni.
Hanno tutte 35 e poi anche qui tutti gli ori del presidente, insomma si va avanti 7 pagine sulla Stampa.
Anche il Messaggero ci apre leggendarie, tre donne fenomenali, insomma si rende così onore a tre grandi sportive d'oro. Non sono mancate le polemiche, leggiamo da Repubblica, Francesca Lollobrigida, che ha vinto 4 medaglie ai giochi e 2 ori in queste edizioni, in questa intervista con Maurizio Crosetti dice: mi sembrava di volare, vorrei essere di esempio alle ragazze, però dice sono le Olimpiadi delle donne, cosa avete di più? Lei risponde: io dopo la nascita di mio figlio mi sono sentita invincibile, ma senza mio marito non sarei qui, mi ha aiutato in tutto, però non facendo il mammo, i mammi non esistono, infatti Tommaso chiede sempre di me, sono stata anche criticata per averlo portato in pista, cosa le hanno detto? Non hanno capito che mio figlio non mi vedeva da una settimana e aveva bisogno di me, sabato gli avevo dato solo un bacino 4 ore prima della gara e gli sono mancata, ecco perché non voleva più mollarmi, ce l'hanno criticata perché l'hanno vista vicino alla pista con il bambino, però insomma
massima, completamente assurdo. Di Milano Cortina anche il Manifesto celebra la potente tranquillità di Federica Brignone, ma racconta anche le denunce dei lavoratori, turni di 12 ore con temperature che possono toccare punte di meno 15 gradi, sprovvisti dell'abbigliamento adatto e quanto da alcuni giorni denunciano i lavoratori impiegati nei servizi di vigilanza nei luoghi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Questa radio aveva già raccontato che il gabbiotto dei custodi dei lavori di Livigno era fatto in cartone, stavano 10 ore lì dentro. Comunque vabbè, per spostarti c'è un servizio di navette, ma dato il traffico ci possono mettere anche 2 ore per andare dall'alloggio al luogo assegnato, tempo non retribuito, il turno diventa così di 16 ore. Insomma, la società romana One Group, che organizza tutti questi servizi di vigilanza, è un po' sotto le proteste di questi lavoratori. In più la fondazione Milano Cortina non garantisce nemmeno l'accesso alla documentazione, insomma sì, lavori sì, ma ori sì, ma non proprio l'oro per i lavori e la trasparenza. Niente? Corriere?
Cosa vuoi sul Corriere?
Volevo segnalare questo dal Corriere, guarda, lo faccio io. Se... Volevo segnalare l'intervista di Aldo Cazzullo.
Segnala perché è interessante.
Che tratta come decano del grande giornalismo, non so come
Vittorio
avremmo trattato Enzo Biagi, sì, Vittorio Feltri. Cenavo con Di Pietro, lui mi dava le notizie, feci ridere Bergoglio, chiedo perdono ai familiari di Craxi perché l'ho chiamato cinghialone. Adesso se c'è qualcosa di cui Feltri deve chiedere perdono non è perché ha chiamato cinghialone Craxi. Cioè, capisco che il giornalismo italiano è seduto, sdraiato davanti al, come dire, al potere, si autocelebra tutto il tempo, però, come dire, i problemi di Feltri sono altri, sono gli insulti razzisti, sono le querele per sessismo, per, cioè, insomma, sono proprio altri. Comunque, vabbè, segnaliamo che il Corriere della Sera ci delizia con questa...
Ma magari l'ordine dei giornalisti ne prenderà.
A geografia, sì. Poi, se volete, c'è pochi soldi ma tanti amici, ecco la rete di Leonardis, l'imprenditore abruzzese che sta cercando in tutta fretta di comprare la... dopo aver comprato la Nuova Sardegna e il Tirreno, vuole comprare la Stampa. Sembra che ci sia una trattativa, lui sta cercando, scrive domani, Vittorio Malagutti, sta cercando 22 milioni, dovrebbe essere la cifra che, con la quale si è accordato per un preacquisto. Lui dice che è amico di tutti, sta cercando soldi nelle fondazioni, amico di tutti politicamente, intende, dice che garantirà trasparenza. Certo, questi soldi lui non ce li ha e quindi stanno facendo qua in questo articolo Vittorio Malagutti un po' il giro di a chi gli sta chiedendo e dove vorrà collocare la Stampa, se ci riuscirà. E poi Repubblica, il negoziato con i greci di Antenna si è incagliato, sai su che cosa? Su quanti prepensionamenti l'azienda Gedi deve fare prima di vendergli il giornale. Vabbè, maschi, la differenza un po' tra le donne oggi leggendarie e questi maschi un po' così.
Un po' più trascurabili.
Sì, come li chiamerebbe Carly Simon? Non lo sai?
Molto vain.
Molto vain.
Vani.
Molto vain. Vanitosi, narcisi. Dedicata a, si dice?
A Warren Beatty, credo.
You walked into the party like you were walking onto a yacht. Your head strategically dipped below. Partner, they'd be your partner and your sei talmente narciso che pensi che questa canzone sia su di te. Non è male.
Molto bella, molto sottile e crudele allo stesso tempo. Restiamo in Italia e parliamo di fascismo, Claudio, dopo gli ori, un po' di...
Dopo le leggendarie e le eroiche.
I colpevoli di fascismo a Bari, 12 militanti di Casa Pound condannati per ricostituzione del partito fascista. Le opposizioni dicono il governo sciolga l'organizzazione e sgomberi le sedi, le sto leggendo dalla stampa. Il 21 settembre del 2018 alcuni manifestanti antifascisti erano stati aggrediti al termine di una manifestazione contro Matteo Salvini. Elly Schlein, segretaria del PD, dice adesso che c'è una sentenza che lo stabilisce, il governo sciolga Casa Pound come previsto dalla nostra Costituzione. Lo stesso dice Nicola Fratoianni di AVS, basta ambiguità, altro che farla entrare con tutti gli onori a Montecitorio, è un'organizzazione pericolosa. Resta poi insomma in sospeso anche la sede di principale di Casa Pound, un palazzo a Roma in via Napoleone III, occupato abusivamente dal 2003. Sì, Irene Fama ci racconta dei raid con cinghie e bastoni e la violenza usata come metodo politico, aggressioni e saluti romani. Sono decine i procedimenti a carico dei nostalgici.
Eh sì, dobbiamo fare un po' di cronaca anche nera oggi, visto che poi sarà solo vertice europeo e un po' di referendum. Le famiglie delle vittime aggrediscono i Moretti, assassini la pagherete. Rosario Di Raimondo, inviato a Sion da Repubblica, ci racconta che di chi si è svegliata alle 6, ha preso l'autobus, si è incamminata al tribunale, il viso stravolto dal dolore, le lacrime sotto la pioggia e poi si è messa a urlare. Lei si chiama Gulcin Kayed, è la mamma di Taylan che affronta Jack e Jessica Moretti urlando: mio figlio aveva 18 anni, è morto bruciato vivo, guardatemi negli occhi, lo avete ucciso voi. Ieri c'è stato questo confronto, non so se l'avete visto, all'entrata in tribunale della coppia dei proprietari del Costellation con un gruppo di familiari che gli aspettava lì fuori, anche perché dovevano essere ascoltati, quindi c'erano anche alcune ragazze e persone che non si erano riferite all'interno. Insomma, un racconto molto doloroso, molto complicato. Ci sono anche le risposte abbastanza dure di lui ai familiari e poi l'ammissione di Jessica Moretti: non abbiamo mai fatto le prove di evacuazione del locale, il frame della foto della sedia che bloccava la porta d'uscita. Sì. Poi andiamo a Rigopiano, quelle 100 telefonate sotto la neve, l'agonia di mio fratello, per la prima volta Alessandro di Michelangelo racconta la morte di suo fratello Dino, torre sepolte, non volevo che mia madre e mia nipote sapessero com'è finito, a Perugia, Romina Marceca, sempre da Repubblica, ripercorre Repubblica che ci racconta anche i rinviati a giudizio, i poliziotti per insulti razzisti, violenze, umiliazioni, vessazioni, per un regime di terrore imposto in questura a Verona, 12 poliziotti delle volanti sono stati rinviati a giudizio, dovranno affrontare il processo. Per 4 di loro addirittura l'accusa è di tortura, non so se vi ricordate i filmati che usavano lo spray, calci, pugni per le persone che erano già in cella di sicurezza senza alcun motivo, vessazioni e violenze senza senso.
Sì, è una notizia insomma di violenza, anche se ha a che fare anche con le politiche insomma abitative cittadine. Ci arriva dal Manifesto: a Ferrara, emergenza sociale, sgomberato il grattacielo, è stata una liberazione necessaria, così il sindaco leghista di Ferrara Alan Fabri ha definito lo sgombero di 300 persone che abitavano nel grattacielo vicino alla stazione Estense. Altri 200 avevano dovuto lasciare l'immobile l'11 gennaio scorso dopo un incendio nel vano scale. Il quartiere dove si trova il grattacielo è abitato per lo più da migranti e da famiglie a basso reddito. E pazienza per le centinaia di famiglie che avevano comprato o affittato gli appartamenti. Questione privata l'aveva liquidata Fabri. Per la giunta di destra gli sfollati non esistono, al punto di intimare persino alla prefettura di non definirli come tali. Una liberazione necessaria.
Pochissime, diciamo, segnalazioni dagli esteri oggi, forse su Domani possiamo riassumere due titoli, due segnalazioni. Davide Maria De Luca da Zaporizhia, Contrattacchi fantasma e bombardamenti veri, Kiev punta sui negoziati, l'esercito ucraino smentisce la controffensiva invece che hanno annunciato i media russi e fa un po' il punto sul campo, non c'è nessuna controffensiva in corso, ma vediamo il come dire, i raid ancora su Odessa, su Dnipro e così via, e in attesa dei colloqui che saranno il 17 febbraio, se abbiamo capito bene. E poi Bianca Senatore, che salutiamo e ringraziamo sempre, è stata nostra collaboratrice per lunghi anni. Gaza, la disperata ricerca dei corpi che non finisce mai, il lavoro della protezione civile per recuperare i cadaveri sotto le macerie non si è mai fermato, ci si aggrappa a dettagli, catenine, peluche, cicatrici, anelli, fermagli, cadaveri su cadaveri. Tanto per capirci, i morti sono talmente tanti che anche le celle frigorifere dei pochi ospedali ancora in piedi non bastano. Allora si è pensato di utilizzare i furgoni refrigerati che servivano per alcuni medicinali, che tanto non ci sono, hanno colmato anche le celle frigo, insomma non sanno più dove mettere i corpi.
E la soluzione sicuramente Gaza non è quella di gettare tutte le macerie nel mare, come è stato previsto nel piano del Board of Peace. Sono le 6:58, restituiamo la linea ai, ai titoli principali del giornale radio. Noi torniamo dopo invece con i titoli dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
E allora svegliamole del tutto queste notizie, so, dalle prime pagine. Sono le 7:02 di venerdì 13 febbraio, partiamo dalla Stampa, che titola Nuova Unione Europea, scoglio Eurobond. Meloni dice favorevole ma il tema divide, dubbi sull'Unione a più velocità, a questo c'è il no di Spagna e Irlanda.
Il Messaggero, cantore un po' di Giorgia Meloni, dice nasce la nuova Europa, il vertice della svolta, Roma e Berlino trascinano l'Unione.
Domani trascinano?
Siamo noi, è il vertice della svolta.
Ah sì, dopo magari ti dico quella cosa che c'è sulla Stampa in cui avvertenze sul linguaggio, diciamo. Allora, domani invece apre con meno regole, no agli Eurobond. In Unione Europea vince l'agenda delle destre. Al Consiglio Europeo passa il piano Merz-Meloni, un unico mercato entro il 2027. Con chi ci sta la Premier e il paradosso sul debito comune che aiuterebbe l'Italia? L'alleato tedesco invece non lo vuole.
Corriere della Sera, Europa, la spinta per cambiare, Meloni dice non c'è più tempo da perdere, scossa di Draghi, l'economia peggiora, bisogna agire, Draghi è un anno e mezzo che dice che bisogna agire, vedremo, ieri ne hanno parlato, poi vedremo quando agiranno.
Avvenire, ricette d'Europa, l'Unione Europea accelera sul mercato unico, nuova spinta di Draghi e Letta, è urgente agire, una più forte coesione è la migliore risposta a Trump. Poi c'è una tensione tra Italia e Spagna, perché la Spagna non è stata invitata al pre-summit, avanti su fusioni di imprese, energia e blindatura dei settori strategici. A marzo ci saranno le decisioni.
E allora vediamo il Sole 24 Ore, prova a vederla dal punto di vista, diciamo, della competitività, che doveva essere un po' l'oggetto sul tavolo, la competitività europea, titola così: UE, svolta antitrust per avere big europei, cioè si favoriranno fusioni e unioni di aziende. Draghi, due punti, l'economia frena, urgente agire, semplificazione normativa, unione dei mercati di capitale, consolidamento del mercato delle telecomunicazioni, riduzione dei prezzi dell'energia, protezione dei settori strategici sono le priorità che i capi di Stato si sono dati ieri nella riunione nelle Fiandre. Una tabella di marcia sarà decisa a marzo. E Costa ha annunciato l'Unione Europea favorirà la nascita di campioni continentali. Sole 24 Ore ci dice anche che il governo sta per presentare un disegno di legge sull'energia per dare più possibilità a energivori e gasivori di continuare a usare carbone e fossili, ve lo traduco io molto facile, e Amazon, nuova indagine fiscale, la sede stabile, dice la Procura di Milano, deve pagare le tasse in Italia.
Altro approfondimento sul tema da Marco Bresolin sulla Stampa: Unione Europea, il muro di Merz contro gli eurobond, ma ora le riforme. I leader europei stanno trovando una convergenza sul menù da ordinare per saziare il loro appetito di competitività, anche perché ormai è chiaro che chi non è d'accordo rischia di rimanere a stomaco vuoto. Ma c'è un problema: manca ancora l'intesa su come pagare il conto. Emmanuel Macron e Friedrich Merz, nonostante il gelo dei giorni scorsi, hanno cercato di appianare le divergenze durante un faccia a faccia prima dell'incontro con tutti gli altri. Siamo quasi sempre d'accordo, ha garantito Merz. In serata però ha spiegato meglio quel quasi. Io non voglio gli eurobond, se anche li volessi non potrei perché la Corte Costituzionale tedesca ha posto limiti molto chiari al governo. Macron è invece parso più ottimista. Lasciando il vertice, il presidente francese ha assicurato che il debito comune ormai non è più un tabù. Per progetti specifici, dopo aver definito le nostre esigenze, lo abbiamo già fatto lo scorso anno con il piano Safe per la difesa e poi con il prestito all'Ucraina. C'era anche Ursula von der Leyen, ovviamente, che dice: adotteremo meno direttive e più regolamenti, ovvero più cose cogenti.
Secondo lei è risolta così: meno direttive e più regolamenti.
Perché le direttive sono così un po' generiche, e i regolamenti
soprattutto le votano all'unanimità.
Esatto. E adesso bisogna accelerare sulla competitività.
Il Corriere della Sera prova a tradurre il mercato unico entro l'anno prossimo. È una traduzione un po' così, un po' un annuncio, perché di concreto non abbiamo molto da raccontarvi. La linea di Meloni: pensare in grande perché non c'è più tempo da perdere. E l'incontro che sarebbe senza tensioni con il premier spagnolo. Marco Galluzzo cerca di, come dire, di dare un po' di valore al ruolo di Giorgia Meloni, ma devo dire che in un articolo lungo 4 colonne non riesco a segnare una frase da leggere.
Beh, forse ci prova Ilario Lombardo, che anche lui inviato a Bilsen, lì nel castello di Aldenbisen. Meloni benedice le alleanze variabili, Parigi scettica, Spagna e Irlanda furiose. Giorgia Meloni ha detto: personalmente sono favorevole agli eurobond, ma si tratta di uno dei dibattiti più divisivi in Europa. E poi ha detto anche: c'è sicuramente un motore tedesco-italiano su alcuni temi, è una cooperazione che non va contro qualcuno. E a proposito dell'espressione motore tedesco-italiano, Palazzo Chigi ha chiesto di evitare per quanto possibile l'uso dell'espressione asse Roma-Berlino, che ricorda l'infausto patto stipulato da Benito Mussolini e Adolf Hitler nell'ottobre del 1936. È per questo che Meloni parla di motore, termine più ingegneristico e storicamente meno compromettente. Ha cercato le convergenze parallele, dice la stampa. La formula di Meloni non piace a tutti, Macron evita di sabotare platealmente, ha detto quello che pensa in un'intervista. Il suo è il sogno di una federazione decisamente più integrata e capace di competere su scala globale, e non una realtà confederale dove gli stati contano più di Bruxelles. La Spagna invece non apprezza e lo fa sapere apertamente, perché molti paesi come la Spagna pensano che questo tipo di iniziative minino le fondamenta dell'Unione Europea e invece di avvicinare alle soluzioni le allontanino. Meloni è sorpresa e dice: fa sapere di avere parlato personalmente con Sanchez, ma lo spagnolo non ha sollevato questioni. Anche l'Irlanda, altra assente a questo prevertice, polemizza e poi minimizza. A sfilarsi sono pure Portogallo, Malta, i paesi baltici preoccupati dalla prospettiva di indebolire il processo unitario e centralizzato di difesa europea.
In che cosa consiste questa alleanza con la Germania lo spiega Manfred Weber, il capo del Partito Popolare Europeo e il grande tessitore di Merz e dei voti, che sapete che il Partito Popolare vota con l'estrema destra quando gli conviene, però continua a stare dentro la maggioranza. Sono questo metodo col quale riesce a far passare le peggiori leggi. Siamo sulla stessa linea, dice Weber, con Giorgia Meloni e col governo italiano sulla lotta all'immigrazione. Mietiamo grandi successi, la cooperazione funziona sul Mercosur, poi siamo per la sburocratizzazione, siamo per il mercato interno, cioè per il mercato di singoli stati, abbiamo le stesse priorità. Sul cambiamento climatico poi abbiamo lavorato per il 2040, l'obiettivo decisivo, cioè sono riusciti a rinviare al 2040, quindi hanno obiettivi comuni: distruggere il Green Deal, immigrati, leggi più dure sull'immigrazione, mercato interno. E siamo deboli invece laddove vige l'unanimità. Se vogliamo un'Europa forte dobbiamo abolire l'unanimità, dobbiamo iniziare a costruire il pilastro europeo anche della difesa di ogni paese. Insomma, avete capito il programmino di questa alleanza.
La cooperazione rafforzata. Passiamo ai giornali di destra?
Domani.
No? Su Domani?
su Domani c'è la Francesca De Benedetti.
Ah, giusto. Francesca De Benedetti, sì, che ci segnala una cosa particolare. Deregulation colossi e un solo mercato. Il piano della destra americanizza l'Unione Europea, scrive Francesca De Benedetti. C'è supporto unanime per accelerare sull'unione dei risparmi e degli investimenti. In questione sul tavolo dal 2024 con il report di Letta, i colossi della finanza sanno bene che cosa comporti. Si può trovarlo a chiare lettere in un policy paper del gruppo Deutsche Börse, che si esercita proprio sulla roadmap per l'unione di risparmi e investimenti. Il modello a cui si pensa comprende la graduale privatizzazione delle pensioni, tradotte in prodotti di mercato finanziario, inseguendo così proprio il modello degli Stati Uniti. E lo dice in modo schietto da mesi l'economista Daniela Gabor. Già nel 2025 avvertiva dalle colonne del Financial Times che l'idea che i risparmi degli europei siano intrappolati nelle banche invece di essere investiti sottintende una trappola concettuale. Se l'Unione Europea passa a un modello di risparmi in stile USA, rischia di smantellare il suo contratto sociale. Se vogliono inseguire gli USA sull'idea di spostare i risparmi in investimenti, dovranno ulteriormente smantellare le pensioni pubbliche.
Referendum, giustizia e scontro su Gratteri, il titolo di La Repubblica. Il procuratore di Napoli che dice: voteranno sì indagati e massoneria deviata. Nordio invoca il test psicoadittitudinale.
E a proposito di Gratteri, leggo dalla stampa: bufera su Gratteri, imputati sono per il sì. Nordio si è detto sconcertato. Il magistrato dice: chi è per bene vota no al referendum. Bachelet del comitato per il no dice che dal governo arriva la barbarie. Ma soprattutto oggi sulla stampa c'è un'intervista di Niccolò Carratelli a Elly Schlein. Il governo vuole controllare i giudici, un no per difendere la Costituzione. La segretaria Dem dice: non sono capaci di scrivere le leggi. Io defilata, chi lo dice non mi conosce. Sulla campagna per il sì ci sono le piazze piene e un'attenzione crescente. Senza il quorum vince chi mobilita di più. Dalla maggioranza una reazione inadeguata dopo il disastro del ciclone Harry. Servono più fondi e niente tasse per le zone colpite. E poi la premier chiarisca senza ambiguità se i vannacciani sono o no in maggioranza. A sentirli non direi, ma le loro divisioni sono lì da tempo.
Il manifesto: state sereni, leggi liberticide, fermo di polizia, blocco navale, deportazioni. Meloni che chiede di essere più duri? Tranquilli, è tutto un bluff. L'opposizione fa spallucce oppure resta zitta? Sottovaluta la svolta autoritaria del governo contro migranti e dissidenti? Condivide alla fine l'emergenza sicurezza. Un durissimo articolo editoriale di Andrea Fabozzi, il direttore. La minoranza con gli scheletri nell'armadio, che dice di fatto che il silenzio assordante soprattutto sulla questione migranti.
Altre segnalazioni di notizie importanti: da domani Casa Pound rivuole il partito fascista, sentenza dei giudici contro 12 militanti condannati per violazione della legge Scelba. Ricordiamo che oggi su tutti i quotidiani ci sono le foto delle tre azzurre che hanno vinto l'oro, la storia siamo noi. Ci sono Francesca Lollobrigida, Federica Brignone a un anno dall'infortunio e Arianna Fontana. La storia siamo noi è il titolo de Il Giorno.
Ci manca il Fatto Quotidiano: contro albanese e la lobby francese delle armi all'IDF, caccia alla strega. L'esperta denunciò l'export di armi a Tel Aviv da un colosso d'Oltralpe. Elnet ha pagato i viaggi pure ai deputati di Macron, ecco perché l'attacco a lei. Infine, rapidamente, i settimanali: internazionale, il sistema di potere di Jeffrey Epstein, quattro inchieste di quattro diversi grandi giornali europei e americani, il racconto delle donne usate come appunto oggetti, diciamo, della violenza, e poi tutti gli uomini e il potere di Epstein. Il venerdì, Arrest the President, lo slogan di Bruce Springsteen ha infiammato le strade di Minneapolis.
L'Espresso ha un disegno di pericoli di Umberto Eco, senza eco è il titolo. A 10 anni dalla morte, l'Espresso celebra la sua firma più influente. 7 del Corriere della Sera, la copertina dedicata a Gisèle Pelicot: anni di violenze, ma io sono qui e ho un nuovo compagno. Gisèle Pelicot, 73 anni, ricordate, il marito l'aveva drogata e fatta violentare da molti uomini, ha scritto un libro, Un inno alla gioia, Rizzoli, che uscirà a febbraio. Adesso
Metro Regione, Roberto Maggioni dall'altra parte del vetro.
Noi torniamo subito dopo il giornale.